Continuiamo con la domanda che vi ho menzionato prima da parte di Giuseppe e Francesca. Buonasera, fratello Giuseppe, siamo Giuseppe e Francesca.
Buonasera. Vuoi
Volevamo sapere in merito alle guarigioni
farmi
mariane.
rispondere alla gente?
Rispondi, rispondi.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera di nuovo, ho finito di rispondere.
Ma scusa, devo salutare, no? Sennò
Certo, sì.
mica posso fare come per stoccafisso di baccalà, qui tutto. Bisogna dare amore.
Volevamo sapere in merito alle guarigioni mariane. Noi sappiamo che sia merito del demonio, ma non è che pecchiamo contro lo Spirito Santo credendo che sia il diavolo a guarire le persone? Fine domanda.
Beh, io non ho detto che è sempre il demonio, eh.
Ma allora è Dio che guarisce, o la
E
Madonna che guarisce, o chi
dipende,
guarisce?
dipende. Può anche essere la Madonna.
Da cosa dipende?
Poi, le guarigioni vengono da un sacco di direzioni.
Ma
Aspetta,
come? Da un
aspetta, aspetta.
sacco di
Hai detto che
direzioni.
anche può essere la Madonna?
Certo.
Ma come? Cioè, guarigioni possono fare chiunque, anche gli indù fanno guarigioni. Gli
Ma non
indù,
la Madonna. Non è
perché
che la
no?
Madonna ti. Ma non Gli indù sì, però la Madonna no.
Non è che la Madonna può fare le Anche la
guarigioni.
Madonna può fare miracoli.
No, solo gli indù li
I maghi
fanno.
d'Egitto facevano
È
miracoli.
vero, vero.
Scusa, qui le Madonne, le Marie sono due. C'è uno dalla Bibbia e poi ci sono altre apparizioni che secondo me non sono scritturali perché le cose che dicono. Però anche quelle apparizioni lì potrebbero fare miracoli e guarire. Ma di raro, però possono fare.
Ma come?
Ma te l'ho già detto, lo fanno anche gli indù, lo fanno anche
Ma come lo
i
fanno?
maghi d'Egitto hanno fatto miracoli, sì o
Sì,
no?
sì, sì.
Sì.
Ma come?
Oh,
Da dove è
il
venuto il
diavolo può fare
potere?
guarigioni?
No,
Come
no.
no? Sì.
Ma andrebbe contro di lui, contro il suo interesse.
Raramente me li può fare perché lui deve solo riprendersi la maledizione, la malattia e ha fatto il miracolo, virgolette. In Apocalisse 13 non c'è il falso profeta che fa miracoli.
Sì.
Ecco, in Apocalisse 19, verso 20, non dice che il falso profeta ha imbrogliato e ingannato il mondo con i miracoli. E
Sì.
allora?
Ma quelle le fa per il suo interesse, non
Ma
so se sono
tu
guarigioni.
non mi hai chiesto, non mi hai parlato di interesse, tu hai chiesto può fare guarigioni sì o no? E ti ho detto
Ah.
chiunque può farle, solamente che il diavolo, gli indù e la falsa Maria, molto raro.
Ma
Perché no,
allora
non è la
se
loro caratteristica, cioè per il diavolo fare le guarigioni è come io andare in giro a fare del male,
Ma
no?
non
Non lo
mi hai
faccio, non lo
risposto?
farei molto volentieri, molto spesso. Quindi il diavolo può fare questi inganni, però
Allora,
raramente.
che differenza c'è se uno vuole essere guarito attraverso la Madonna o gli Hindu o un mago? L'importante è che venga guarito, il
Ecco,
resto, qual è
senti,
la differenza?
ma questo è un altro capitolo. Intanto finiamo il primo capitolo. Hai capito che anche il diavolo fa dei
Sì,
miracoli?
ma non hai risposto alla mia
Sì,
domanda?
hai
Sì, sì,
capito
sì.
che anche appare uno spirito strano può fare qualcosa.
Sì,
Lo
certo,
sai che
sì.
tu vai dai maghi e possono fare segni miracolosi
Sì,
per ingannarti,
sì.
però per sapere chi, come, quando, eccetera, devi andare alla parola, per sapere, cioè dipende a chi va la gloria. Cioè se un indù, un guru che non si lava da 20 anni, lui guarisce una persona e lui si prende la gloria, lui sai che non viene da Dio. Si è guarito, però non viene da Dio. Mi segue? Ecco, chiuso il capitolo.
Sì, ma
Adesso dimmi.
non mi ha risposto come fanno i miracoli, gli indù, i maghi,
Per il
come la
potere del
fanno?
diavolo.
Ah, ok, allora non è Dio.
E no. I maghi d'Egitto hanno fatto tre miracoli, gli stessi che ha fatto Aaron e Mosè.
Ma sì, ma
E com'è
allora.
che l'hanno fatto? Il potere del diavolo. Però, loro sono molto limitati e non è che nella borsa attrezzi c'hanno molte cose. Quindi
Ok.
dopo tre miracoli si sono fermati questi qua, capito com'è? Però hanno un piccolo potere d'inganno.
Una persona ti direbbe, ma va bene, ma se i maghi hanno lo stesso potere di Gesù, se gli indù fanno miracoli, perché devo andare a Gesù? Perché non posso andare a chiunque. L'importante è che io vengo guarito e basta.
Per la semplice risposta che tu puoi andare anche da un mago e lui ti caccia via uno spirito, ti toglie la maledizione, questo è normale, no? Vai da un mago, paghi, va bene, e ti toglie la maledizione, vero? Te la toglie, però ti dà il biglietto da visita,
E qual è?
prendere il pesciolino all'amo e te ne dà altre due, no?
Ah, ok.
E di togliene una per farti vedere che lui
È
può,
bravo.
lui è bravo. Però dopo che arrivi a casa la maledizione è finita, me ne trovi altri due.
Dalle storie che sentiamo è così.
È così, no,
Sì.
è così.
Sì.
È così mica vogliono perdere i clienti, quelli da mica sono fessi. E devi tornare. Infatti torni se, ah, dice, però questa, c'è uno che ti vuole male. Non te lo dicono che sono loro, no? E allora questo qui costa, costa. Quanto è pagato l'altro? Oh, così, 100 euro. Ho pagato due, ho preso tre. Dice, ah, questo qua, questo qui, costerà minimo 1000 euro. Come? E è così la storia. C'è gente che si è venduta la casa a pagarsi i maghi. Ora, va bene?
Sì. Sì, allora tu dici che per una persona deve andare a Gesù, non a un mago, perché il mago ti mette più
Ah,
maledizioni. È
certo.
quello il motivo?
Beh, certo, se vai da un mago ti inguai sempre di più. Infatti, guarda, le guarigioni vanno giudicate in base ai loro frutti, no? Infatti Giovanni 4, andiamo a Giovanni 4 lì che ci aiuta a capire, cioè perché abbiamo sentito storie, gente che è andata dai maghi è stata guarita, eccetera, però poi si sono incastrati molto di più. Quindi non facciamo finta di dire che il diavolo non può fare niente, i maghi non fanno miracoli, che c'è gente che va anche a Medjugorje e guarisce, però può guarire per due
Sì.
motivi, o perché nonostante Medjugorje ha la sua fede era in Cristo, a Medjugorje era in Cristo e guarisce per quella fede in Cristo, oppure è diciamo una guarigione totalmente falsa per ingannarlo. Quindi sono di due tipi. E allora la differenza è di andare alla parola. E oggi andremo alla parola. C'ho qui delle scritture che voglio condividere. Pronto? Ce l'hai prima Giovanni 4, 1 e 2. Vai, shoot.
1 Giovanni 4, 1 e 2. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. 1 Giovanni 4, 1 e 2.
Allora, Giuseppe, nel caso delle guarigioni mariane, la Madonna riconosce che Gesù è venuto nella carne, che è Dio? No? Allora, cosa c'è di sbagliato?
Ripeti?
Perché qui dice riconoscere un spirito falso da uno giusto, dal fatto che quel spirito riconosce Gesù Cristo come figlio di Dio. E la Madonna riconosce Gesù Cristo come figlio di Dio, quindi le guarigioni mariane sono a posto
Tu non
allora.
stai parlando della vera Maria, madre di Gesù nella Bibbia, stai parlando della falsa Maria.
No, sto parlando di quello che Giuseppe e Francesca chiedono, guarigioni mariane.
Ripeto, se uno va a Medjugorje, scusa se devo ripetere, ma devo farlo, a Medjugorje e prega per una guarigione, sì, lì va lì davanti alla statua, ma la sua fede è in Cristo e viene
Sì.
guarito, è stato guarito non per la statua, è stato guarito per la sua fede in Cristo nonostante era lì a Medjugorje. Poi c'è un altro che invece viene guarito direttamente da uno spirito per ingannarlo. E allora la parola ti mostra la differenza, fammi spiegare. E quando dice tutti quelli che riconoscono Cristo sono da Dio, che non riconoscono da Dio, non è sufficiente dire io credo in Gesù, capisci? Questa falsa Maria dice io
E
questo.
perché non è sufficiente?
No, no, perché non è sufficiente, bisogna guidare alla parola, non è sufficiente che tu dici io sono cristiano, ma sei cristiano veramente? E lo dice, e cosa c'entra?
Ah.
Hitler diceva che era cristiano,
Sì,
sapevi che andava in chiesa? E
sì.
lui era ufficialmente cattolico, eh? Andava in chiesa, si sedeva, scaldava la panca, c'è cioè il segno della croce e usciva. Hitler andava in chiesa.
Allora non è solo con la bocca che devi dire che
È
credo.
logico, come dice Giacomo, siate non solo uditori, ma siate facitori. Dai loro frutti li riconoscerete. Come sappiamo, infatti, ci sono degli atei che dicono il cristianesimo, Hitler era cristiano, ma figurati, diciamo. Non
Sì,
diciamo
si vede dai frutti.
sciocchezze, scusa, bisogna vedere i frutti, no? È come il
Sì.
marito che dice: io amo mia moglie, ma è un adultero seriale. Come ami la moglie tu?
Vero.
Ami anche la moglie, è una delle tante, capito? Ma tu non è che l'ami veramente. Quindi, uno crede in Gesù, ma quali sono i frutti?
Allora, in una guarigione mariana, una apparizione della Madonna, che lei dice che Gesù è figlio di Dio, crede in Gesù, cosa c'è di sbagliato?
È di sbagliato che non c'è i frutti. Dice, i farisei dicevano di credere in Dio, ma non ci credevano. I testimoni di Geova dicono di essere testimoni di Geova, ma non hanno mai visto Geova. Primo Giovanni 1, 17 e 18 dice: Dio nessuno l'ha mai visto, Gesù Cristo ce l'ha fatto conoscere. Non puoi testimoniare di Geova che nessuno l'ha mai visto. Al massimo sarai testimone di Gesù. Va bene? Giovanni capitolo 15, 16: voi mi sarete i miei testimoni. Atti 1, 8: sarete i miei testimoni. Quindi un conto è dire, va bene, però dove sono i frutti? Queste apparizioni non hanno i frutti.
La guarigione non è un frutto?
Ma a parte fate guarigione, queste qui ne fanno molto, molto, molto poche. Invece noi, qualunque chiesa che ha i carismi dello Spirito, tra cui noi siamo uno anche noi, piccolini, ma lo siamo, e qualunque chiesa che crede nei carismi dello Spirito, come carismatici cattolici, carismatici protestanti, e fanno miracoli, fanno guarigione. È normale per una chiesa carismatica vedere miracoli, ma li vede tutti i giorni. Noi qui non c'è settimana che passa che non vediamo miracoli e guarigioni soprannaturali, perché siamo una chiesa carismatica, di carismi. Ci sono protestanti e cattolici, va bene, però tu vai a Medjugorje, chi guarisce? Quasi nessuno. Vai a Fatima, ogni anno a Fatima vanno milioni e milioni, e ne guarirà qualche mosca bianca per i motivi che ti ho detto.
Un messaggio arrivato adesso da parte di Rosario dice: da Gesù si va principalmente per essere salvati, ovvero per essere rinnovati a vita eterna. Il ricevere il miracolo o la guarigione è secondario.
C'è perfettamente ragione. Esattamente questo. Cioè, io preferisco non ricevere nessuna guarigione, morire con mille malattie e andare con Gesù, o come Gesù ha detto, meglio è perdere una, tagliare una mano, cavare un occhio e andare in cielo, che non andare all'inferno tutto sanato. Infatti Gesù, ci sono mi pare 16 eventi miracolosi, 16, 17 eventi miracolosi nei Vangeli che Gesù ha operato miracolosamente, ma Gesù è venuto qui secondariamente per guarire, ma primariamente per guarire l'anima, per dare la salvezza.
Sì.
Che te ne fai della guarigione se vai all'inferno?
Sì, Gesù l'ha
Rosario
detto.
Rosario c'ha ragione.
Sì.
Sì, e poi in realtà la guarigione fisica la riceviamo dalle the stripes of Jesus on the cross,
le frustate
di Gesù sulla croce. È lui che ha pagato per la nostra guarigione, è scritto in tutto Isaia 53. Quindi la guarigione viene da Gesù. In vano andiamo a Padre Pio, alla Madonna, agli Hindu, ai maghi. È Gesù la fonte. Perché non andiamo alla fonte? Perché prendere le altre strade?
Amen, amen. Amen, è così. Infatti, se uno viene guarito, per esempio, in nome di una santa o di un santo, che sono morti e dovrebbero essere in cielo, e se vedi che l'onore va a questi santi dipartiti, o morti o dipartiti, sappiamo per certo che è l'opera del diavolo, perché la gloria sta andando a qualcuno che non è Gesù, no?
Allora questo è il punto, perché è molto ingannevole, perché la guarigione è un frutto.
Capisci? Il diavolo si sta travestendo in questo caso sotto le mentite spoglie di quel santo, di quella santa, e il miracolo serve solo a distogliere la gloria da Dio e verso altri nomi, che è lo scopo del diavolo, capito?
Allora questo è il punto principale.
È vero che il santo è veramente esistito, Sant'Antonio, San Francesco, certo, San Pietro, ma se tu guarisci una persona non nel nome di San Pietro, o perché San Pietro ha fatto la mediazione o un altro qua di là, e questo non è scritturale, perché se tu parlavi con San Pietro quando era vivo, con la madre di Gesù quando era viva sulla terra, è viva adesso in cielo, con San Paolo, ti dicevano, infatti lo vediamo nel libro degli Atti, che volevano fare dei sacrifici a Paolo e Sila, e ha detto: cosa state facendo? Si stracciarono le vesti. Noi siamo uomini come voi. E stavano volendo sacrificare a... Oggi però invece molti sacrificano i santi, il tempo, i soldi, i viaggi, eccetera. A Paolo dice: no, adorate Dio. Quindi questa gente che oggi idolatrano le sante di qua e di là, quando erano vivi questi santi, San Francesco, Sant'Antonio, quello che era, non avrebbero mai accettato, la madre di Gesù mai avrebbe accettato di essere adorata, venerata, mai. Perché? Perché è un'abominazione e non è scritturale.
Sì, quindi non è sufficiente, come dicevi allora, riconoscere pubblicamente che Gesù è figlio di Dio, che è venuto nella carne, deve anche dare la gloria a Cristo. Dare la gloria.
Sì, deve dire non sono io che ti guarisce. Sì, è lo Spirito Santo in me, io ti impongo le mani, ma non sono io.
Giusto.
Va bene. Guarda, andiamo a 2 Corinzi 1:11, Gloria. Angelina, vuoi lavorare anche tu?
Sì, è che sto facendo niente, certo.
1 Corinzi 2. Allora, chi vuole essere la prima?
Io. 1 Corinzi 2.
1 Corinzi 2:2, d'accordo.
Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso. 1 Corinzi 2:2.
Perfetto, perfetto. Quindi, come dice 1 Giovanni 4:2, abbiamo letto: conoscerete lo Spirito di Dio ed è da questo. Ogni spirito che riconosce pubblicamente Gesù Cristo. Angela, Atti 4.
Sì.
E tu puoi leggere il tuo, gentilmente.
Secondo Corinzi?
Sì, al 14 al 15, grazie.
Chi è prima?
Tu.
Io, ok. Secondo Corinzi 11, 14 e 15. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servi si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Secondo Corinzi 11, 14 e 15.
Quindi è tutto qui. Se noi meditiamo un attimo su qui, questo spiega tutto. Poi com'è tutta questa proliferazione? Come i funghi. Da tutte le parti c'è un santo, una santa. Uè, non c'erano prima. Perché? Perché è tempo della fine, apostasia. E siccome la fede delle chiese sono scese, sono abbassate, lo spirito del diavolo aumenta. E il diavolo mica viene col forcone quattro corna, viene come santo, come dice qua. Dice, Satana si travesta da angelo di luce. Cerchiamo che di farcelo entrare in testa bene questo qui. Non è che se io non prego a San Paolo perché non credo in lui, è perché non è biblico. Ah, ma tu non credi in San Paolo? Ma cosa c'entra? Certo credo in San Paolo, però non lo pregherò, si prega solo Dio. E allora preghiamo a San Pietro. No, io non prego a San Pietro. Ah, tu non credi in San Pietro? Cosa c'entra che non credo in San Pietro? Ci credo! Calmati, fratello Giuseppe, certamente, grazie.
No, credo che la confusione si fa, Giuseppe, nel fatto che Dio ha dato autorità ai suoi seguaci, ai discepoli, per fare guarigioni. Quindi noi vediamo guarigioni. Padre Pio sicuramente ha fatto guarigioni e altri santi.
Ma nel nome di Gesù.
Ma nel nome di
non
Gesù
è che gli dice io, il Signor Pio, ti guarisco, no? Avrà detto Dio ti guarisce, no? Perché tutta la Bibbia è così che guarivano gli apostoli.
La confusione si fa nel fatto che Gesù ha dato questa autorità a noi, ma non è la persona che ti guarisce, è lo Spirito Santo attraverso la persona.
È sempre lo Spirito Santo.
E lo vediamo questo in Atti, non so dove, che Paolo guarisce un cieco, Paolo e Barnaba, e subito in quella città vogliono farlo God, they want to make him a God.
Volevano idolatrarli come dei.
E lui sgridava, no, non sono stato io, non fate un Dio, un santo di me, io non sono niente, sono nessuno. Quindi è sbagliato fare un Dio di queste persone che fanno guarigioni o pregare a loro, è sbagliato.
Esattamente.
Anche se sì, Dio ha dato a loro autorità, anche a noi, anche a voi, avete l'autorità.
Esattamente, quindi attenzione a non sviare la gloria di Dio verso di qui, verso di là, e alla fine rimane niente. E alla fine ormai ci sono così tanti santi che Dio è diventato uno dei santi. È come in India che hanno 330 milioni di idoli. Sai, adorano anche Gesù in India, eh? Lo adorano, anche la Madonna, anche Giuseppe, tutti adorano. Tu lo nomini, loro lo adorano. E praticamente hanno messo Gesù a livello dell'elefante, della scimmia, del serpente sacro, eccetera. Attenzione a non fare ciò sbaglio nel cristianesimo.
Sì.
Per cortesia, usciamo dalla selva, dalla foresta delle santificazioni e seguiamo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non per mezzo di questo e di quel santo. È falso. nessuno se non per mezzo di me, Atti 4, non c'è altro nome sotto il cielo attraverso il quale possiamo e dobbiamo essere salvati. Qual è il nome? Gesù Cristo.
Amen. Amen.
Capito?
Amen.
Dio benedica San Paolo, San Pietro, la madre di Gesù e Padre Pio, ma Dio li benedica, sicuramente il Signore ha un premio, c'ha i suoi premi, ma non sono mica loro che sono morti sul Calvario. Allora,
amen.
Grazie Signore.
È vero.
Guarda, il diavolo si traveste da angelo di luce, va bene, allora queste false apparizioni appariranno in modo religioso, sacrale, santificato, va bene. Cioè io vedo che è un po' come se i demoni dell'inferno stessero facendo a gara a chi raccoglie più likes. Cioè internet i click like.
Sì.
E i diavoli si presentano sotto questo santo, quell'altro santo, e fanno a gara tra di loro a vedere chi è che più, viene più, cioè più seguaci, mm-hmm. più followers. E poi chi magari, e chi ne ha di più, chi lo sa, magari va da Lucifero e dice... capo, le mie bugie fanno più presa, devo essere io il capo spirito ingannatore.
Ai ai ai.
Cioè, tutte queste. C'è la Madonna di qui, la Madonna di là, ma quante ce ne sono di Madonna?
È vero, e anche vai in queste chiese che sono la chiesa di Santa Rita e tutto questo, e c'è un muro pieno dove dice: grazie Santa Rita per la grazia concessa, grazie Santo Antonio per la guarigione avvenuta. Ma non sono loro.
E San Gesù non c'è?
No.
Niente.
Non sono loro, è Gesù in loro che ha fatto il miracolo.
Ma se tu vivevi ai tempi di questo Sant'Antonio, di questo anche Padre Pio, questi non volevano essere adorati, anzi, erano perseguitati, erano imprigionati, erano malignati, offesi.
Sì.
E com'è che guarivano quando guarivano? Nel nome di Gesù.
Sì. Infatti c'è un amico che era cattolico qui in Sud America che l'abbiamo evangelizzato, e quando l'ho incontrato alcune settimane fa mi ha detto: Dora, ti ringrazio di cuore che mi hai insegnato di andare direttamente a Gesù, perché prima andavo e pregavo sempre ai santi, ma adesso so che posso andare direttamente a Gesù, non sapevo.
Ma guarda, io delle migliaia di guarigioni che ho visto, e gente che guarì, non tutti purtroppo, ma a migliaia ne ho visto, ma sempre nel nome di Gesù. È per questo che certe chiese non hanno miracoli, vanno in direzione sbagliata. Se voi andate in qualunque chiesa, carismatici di qualunque chiesa, che hanno questi carismi, no? Non la chiesa carismatica, questa è un'altra denominazione, proprio i carismi dello Spirito, ma loro in continuazione fanno guarigioni. Anche noi qui, per grazia di Dio, sempre sentiamo testimonianze in continuazione, ma sempre nel nome di Gesù. Invece nel nome della Madonna, di Padre Pio, sarà uno ogni chi lo sa. E poi bisogna vedere se è veramente il Signore che fa questi miracoli. Come dicevo prima, i miracoli possono venire anche l'Anticristo, ma in Apocalisse 13, i Maghi d'Egitto, in Esodo capitolo 7 e 8. Va bene? Angela, tu perché alzi le dita nervosa?
Un altro messaggio è arrivato adesso da parte di Kelly.
Aspetta
dalla Colombia.
Che diamo il segnale. Kelly, avanti.
Kelly sta bussando. Dice: pace fratelli, ho trovato anche questa scrittura su quello che state parlando. Deuteronomio 13, 1 a 3. Se sorge in mezzo a te un profeta o un sognatore di sogni che ti proponga un segno o un prodigio, il segno e il prodigio di cui ti ha parlato sia vera, e dice: seguiamo altri dei che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai ascolto alle parole di quel profeta o di quel sognatore di sogni, perché l'Eterno, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima. Deuteronomio 13, 1 a 3.
Amen, amen. Scrittura che abbiamo già... Fratelli, la conoscete, l'abbiamo studiata in passato.
Però è forte.
Ti ringraziamo, Kelly.
Perché questo mostra che non è lo stesso se ti guarisce un indù, un guru, un santo o Gesù. Non è lo stesso. Perché c'è un solo vero Dio, c'è solo uno che ti dà la salvezza, solo uno che ha la guarigione vera. Gli altri sono solo copie o anche imbroglioni, uno o l'altro.
Sì, o tutte e due.
Tutte e due.
Cioè, qui sta dicendo Kelly, con questa bella scrittura... stai dicendo che, Deuteronomio 13, stai dicendo che se il segno si avvera, la profezia è vera,
La guarigione
la
avviene.
guarigione avviene, però non è secondo i canoni, le scritture, le regole,
È una trappola.
e allora è una trappola, allora diciamo, sta cercando di sviarti, cioè dalla strada maestra ti sta sviando una strada parallela, ma che alla fine finisce al contrario. Cioè, la strada maestra è Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Però il diavolo viene e dice, sì, però sai, un intermediario per arrivare all'intermediario aiuta. No! Allunga! Non arriva da nessuna parte, ti stanno sviando.
Amen, amen.
Bellissimo, bellissima scrittura, è
Va
proprio una
bene?
chiave.
È certo. Quindi attenzione, attenzione. Va bene? Gloria a Dio. Allora, guarda, se notate questa apparizione di questi cosiddetti messaggi divini, non sono né basate e neanche parlano attraverso le scritture. Messaggi non attraverso le scritture, ma è come se stesse scrivendo una Bibbia nuova, scritture nuove, basate sull'amore, sulla misericordia, sul pentimento, d'accordo, ma non sono scritture. Tutte le religioni parlano di amore, di misericordia, ma non sono basate sulla Bibbia. Queste apparizioni, se noti, non sono apparizioni bibliche. Sono belle, sembrano buone, misericordia, quanto vi amo, bla bla, ma non c'è Bibbia. Stanno facendo una religione nuova, completamente nuova.
Perché dicono venite a me, pregate a me. Abbiamo appena letto Deuteronomio 13, non puoi andare ad altri dei, non puoi.
Non sono basate sulla roccia, sulla parola, ma sono basate su pretese rivelazioni, tutte da dimostrare. Ci sono messaggi che il mondo va tanto male perché non si è pentito, sarà distrutto. Grazie. Come quanto sei incoraggiante. E come distrutto? Tutti? Eh sì, perché il mondo non si è pentito. Che bugia. C'è la sposa di Cristo che è più che pentita. Distrutta. Ma qual è distrutta? Le statue saranno distrutte. La sposa di Cristo sarà protetta nel deserto 3 anni e mezzo. E io, è un secolo che queste apparizioni dicono pentitevi, pentitevi. Quante volte mi devo pentire? Mi sono pentito, sono perdonato, sono a posto in Cristo. Il mondo non si pente. Ma cosa mi interessa del mondo? Il mondo non si pentirà mai. Il mondo del diluvio non si è pentito, il mondo di Armageddon che viene non si pentirà, e Armageddon distruggerà quelle del marco della bestia. Ma sono cose fasulle. E ripete la stessa filastrocca, pentite, 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 pregate per il pentimento. Quante volte preghi? Preghi una volta, sincero, sei perdonato, basta, a posto. Va bene? Per esempio la venerazione della regina del cielo. La regina del cielo nella Bibbia è una pratica che si faceva ai demoni. Vai a Geremia 7,
Sì.
per cortesia. Ce l'hai Geremia 7?
Sì.
Devi andare al 18, la regina del cielo.
Geremia 7:18. I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del
A
cielo,
chi?
alla regina del cielo, e per fare libazioni ad altri dei per offendermi. Geremia 7:18.
Questo è Geremia 7, all'inizio di Geremia, e siccome non lo ascoltarono, Dio mandò le punizioni, che fu Babilonia, e furono tutti distrutti. Perché stavano adorando la regina del cielo. La regina del cielo, che oggi si parla tanto, con le 12 stelle, non sono nella Bibbia. Va bene? Quella lì, quella di Apocalisse 12, con le stelle, quella è la Chiesa, non è una donna. Una santa, una. Quella è la Chiesa. La Chiesa. 12 stelle sono le 12 tribù di Israele, sono i 12 apostoli, sulla Chiesa, ma non in cima alla zucca di una donna. Una donna carnale, mortale. Praticamente hanno sviato la verità biblica, le profezie che era la Chiesa, è diventata una donna. Allora, guarda, questa pratica di andare a pregare davanti a statue è proibita, infatti andiamo a Esodo 20, qualcuno, perché
Sì.
queste apparizioni ringraziano, grazie per venire da me. Cosa stanno dicendo? Grazie per venire ad adorare la statua, grazie per venire. Va bene, e adorare, ci sono delle donne lì che ricevono profezie, messaggi che non portano da nessuna parte, e come sai quelle pecore che stanno, dove in quella nazione che stanno girando?
Ah, Mongolia,
in
sì.
Mongolia.
Sì,
e cos'è che sta? Il mondo sta girando intorno mordendosi la coda. Queste rivelazioni delle apparizioni sono così, girano in tondo e non vanno da nessuna parte. Ma la Bibbia va dappertutto, Gesù va dappertutto, lo Spirito Santo ti guida. Altro che siccome il mondo non si è pentito, e allora sarà distrutto. Ma scusami, già da 2 o 3 secoli, 2000 anni fa sapevamo che il mondo non si sarebbe pentito. Secondo Tessalonicese capitolo 2 ci sarebbe stata l'apostasia. Apocalisse 11, 12, 13 e 17 mostrava che il mondo sarebbe, avrebbe seguito l'anticristo. Non c'è mica bisogno di un'apparizione che mi dice che il mondo non si è pentito. Lo sapevo già, era nella Bibbia. Nella Bibbia ci sono 1000 profezie che lo Spirito Santo ci ha illustrato, ci ha spiegato, abbiamo capito tantissime cose. Se apparizione... In continuazione dicono il mondo non si pente, pregate che si pente, però non si pente e allora sarà distrutto. Cosa sbagliate?
Amen.
Allora,
Esodo 20?
Andiamo in Esodo, dal 3 al 5 per cortesia.
Esodo 20, 3 a 5. Non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione.
Amen.
Esodo 23 a 5.
Capito? Cioè, praticamente non sono cose da poco. Cioè, noi stiamo dicendo una piccola differenza tra protestanti e cattolici. Qui, accidenti, mi stanno dicendo di adorare sculture che sono proibite, statue che sono proibite.
Mm-hmm.
Non sono cose da poco. Dio sta dicendo che se adoriamo, adoriamo, veneriamo, adesso litigo anche a spaccare questo pelo, se adoriamo, veneriamo queste cose, ci mettiamo sotto maledizione, e si potrebbe andare avanti molto riguardo a queste pratiche che certe religioni fanno contro le scritture e che sono basate su apparizioni. Ma apparizioni basate su cosa? Sulla Bibbia o sul diavolo? Sono vere o sono false? Sono sataniche o sono divine? E se non usiamo le scritture non possiamo capirlo. Ma queste apparizioni vanno di messaggio in messaggio in messaggio, messaggio, praticamente, però non danno mai, però non danno scritture, non ci sono scritture.
Sì, non c'è il metro di misura
non
per
c'è
poter
metro di
discernere.
Misura. Cioè, c'è da meravigliarsi che certe chiese stanno crollando riguardo alle vocazioni, e non hanno potenza di compiere miracoli, devono prendere l'autobus e andare a Međugorje per essere guariti. Ma questo è falso. Tu imponi le mani e guarisce nel nome
Amen.
Di Gesù Cristo.
Amen. Alleluia.
E se non guarisce, continua. Prima
Amen.
O poi guarirà. Qualcuno guarirà.
Amen.
Chi ha fede.
Amen.
Va bene? Insomma, perché Israele non ascoltò Geremia fu distrutto. Queste chiese saranno distrutte. Queste chiese saranno distrutte perché non ascoltano i Geremia di oggi. E qui speriamo che noi siamo tra questi, no?
Amen. E sto pensando, ci sono anche altre scritture lì, non lo so dove, in Deuteronomio, che dice non puoi chiedere aiuto ai morti. Anche se sono santi, uomini di Dio, sono morti. Dio ha dato autorità di guarire ai vivi che oggi vivono, ai suoi figli, ai suoi discepoli. Andate a quei discepoli e chiedete aiuto.
Ma ti pare che Dio guarirà la gente con i morti? Sì, ma sono santi, ma ci sono miliardi di cristiani che pregano i santi e non guariscono.
Sì, vero.
Ma arriva un piccolino come me, come te o come un altro, impone le mani e guarito, senza... Non devo prendere l'autobus andare a nessuna parte, devi solo chiudere gli occhi e guardare al tuo cuore, lì c'è Gesù.
Amen.
Guarda, Apocalisse 22.
Sì.
verso 8 e 9. Io Giovanni.
Apocalisse 22, 8 e 9. Io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite, mi postrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo.
Per fare cosa?
Adorarlo.
Quindi questo è Giovanni, l'apostolo di Gesù. Allora dice, uè, facciamo una cosa educata. Adesso mi inginocchio e io una piccola venerazione, voce del verbo venerare, e di così l'angelo mi dirà, bravo, ti ringrazio che sei venuto a Medjugorje qua, da me, grazie per ascoltare la mia chiamata. Ha detto così l'angelo?
No.
Che cosa ha detto l'angelo?
Verso 9. Ma Eli mi disse, guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro.
Adora Dio! Tutti insieme.
Adora Dio!
Allora,
Apocalisse 22, 8 e 9.
Ecco, quindi le vere apparizioni ci comandano di non adorare o venerare loro, ma di adorare e venerare solo Dio e non le apparizioni in se stesse, va bene?
Sì.
È pericolosissimo ricevere una venerazione, cioè Lucifero lo faceva questo. Questo è quello che avvenne al diavolo, si faceva venerare, adorare, e divenne il diavolo. E questo angelo ha sgridato Giovanni, fa, cosa accidenti stai facendo? Io sto facendo, mi inginocchio e fra poco cercherò una candelina e ti accendo due candele, un po' di incenso, per si capisce, va bene?
Guardati dal farlo,
perché scusa, io ti sto solo adorando, almeno venerando. No, adora Dio, gloria al Signore. Quindi anche il fatto che certe apparizioni, questo è un altro punto, certe apparizioni chiamano Gesù mio figlio, non è assolutamente scritturale.
Perché no? Era il figlio di Maria.
Era. E che è successo al figlio di Maria? È morto. Hanno controllato con la lancia, morto. L'hanno preso giù dalla croce. Giuseppe Arimatea dice, portato la mia tomba, nuova di zecca, i romani d'accordo, una pietra, era morto. E quindi quella figlia di Maria non c'è più, è morto. Aveva Maria il potere di farlo risorgere?
No, in nessun caso.
E allora chi è che l'ha fatto risorgere?
È figlio di Dio risorto.
A chi ha fatto risorgere? Il figlio mortale di Maria o il figlio Dio, di Dio, solo di Dio?
Il figlio di Dio è risorto, sì.
Va bene. E allora, quello che risorta era il figlio di Dio. Non era figlio di Maria. Figlio di Maria non è il figlio di Maria che in cielo è lì con la regina madre che gli tiene la mano sulla spalla, figliolo, mi raccomando, no. Non ti arrabbiare, mi raccomando, se no vado a Medjugorje e profetizzo, mi raccomando, sta calmo, è così la storia, ma stiamo scherzando.
No.
Guarda, cos'è che ha detto Gesù stesso? Cioè, se queste apparizioni dicono Gesù è mio figlio. Ma Gesù ha detto, chi c'ha Matteo 12,
sì,
48 a 50?
Matteo 12, 48.
Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, ma Gesù di chi è figlio? Mm-hmm. Chi sono i genitori di Gesù? Leggiamolo.
Ma egli rispose a colui che gli parlava, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse, ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Matteo 12, 48 a 50.
Va bene. E Gesù sta dicendo, vedi questi qua seduti per terra con la barba lunga, questa è mia madre.
Wow.
Caspita, conciata male però. Uè, e questa è mia madre. E vedi questi qua faccia da, non so, prostitute, pubblicani, sì, i miei fratelli.
Wow.
Oh, la Peppa, che famiglia però. Cosa voleva dire Gesù? Non stiamo qui ad adorare la carne, io sono figlio di Dio.
Amen.
Bene?
Amen.
Per esempio l'apostolo Giacomo non si rivolgeva a Gesù come suo fratello. Giacomo era il mezzo fratello carnale di Gesù. Giacomo, che si è convertito alla resurrezione, vediamo 1 Corinzi 15 che i fratelli si convertono alla resurrezione. Allora, com'è che Giacomo, suo fratello carnale, si riferiva quando parlava di Gesù, suo fratello carnale? Giacomo 1, forza, andiamo lì, Giacomo 1.
Sì.
Giacomo 1, verso 1. Giacomo?
1:1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute.
Allora, cos'è che dice Giacomo? Il fratello di Gesù.
No, non dice questo.
C'è una che dice, io sono la madre. Mio figlio.
No.
C'ho forti raccomandazioni. C'ho un diploma, sono la mamma di Gesù. Quindi, se ancora sono la mamma di Gesù, sono la madre di Dio, è logico, no?
Oh,
mamma mia.
Quindi Giacomo lo chiama Signore Gesù, cioè lo chiama mio Dio, mio Signore. Non lo chiama fratello.
Non lo chiamo mio fratello, mio fratellino, mio fratellone. No.
No.
Allora, Maria ebbe altri figli, il che è a suo onore. Come andiamo a Matteo 1, è scritto nella Bibbia.
Matteo 1?
Sì, Matteo 1, 24 e 25.
24. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose il nome Gesù. Matteo 1, 24 e 25.
Ecco, e allora cosa dice qua? Non ebbe rapporti coniugali fino a quando? Finché non ebbe partorito un figlio. Cosa vuol dire finché?
Che dopo hanno fatto...
Già hanno avuto rapporti.
Sì.
Ma scusa, Giuseppe mica era un eunuco.
È chiaro, molto chiaro.
Gli eunuchi non si sposavano innanzitutto. Quindi questa storia sono tutte invenzioni che sono sorte nei secoli successivi, hanno inventato queste cose. Per motivi più misteriosi e strani del mondo.
Lo dice anche in Matteo 13, 55, che Gesù aveva fratelli. Matteo 13, 55. Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria? E suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra di noi? Matteo 13, 55 e 56.
56. Allora, ripeti i nomi dei fratelli di Gesù.
Sua madre non si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte tra di noi?
Capito, c'è
Scandisce
Giuda.
Scandisce i nomi.
Capito, c'è compreso, dice Giuda e Giacomo, che poi scrissero due epistole nel Nuovo Testamento, una di Giacomo e una di Giuda, che in base alla storia della Chiesa sono i fratelli di Gesù. Poi tu ci credi, no?
E loro dicono che questi sono i nomi dei discepoli di Gesù, ma c'è uno Giuseppe, Simone e le sorelle. Non c'è stato un discepolo con il nome di Giuseppe.
Sì, ma insomma...
Questi sono fratelli di carne.
Sì, queste religioni, mi avere pazienza, perché in continuazione invenzioni.
Sì.
Hanno inventato il protestantesimo, il cattolicesimo, e gli ortodossi, il testimone di Geova. C'è solo la Chiesa di Cristo.
Amen.
Non c'è la Chiesa di Roma o di Toma, di Nuova York o di Gerusalemme. C'è la Chiesa di Cristo. E fanno a gara che c'è l'edificio più grande, la chiesa più grande, e la cupola più grande. Nella Bibbia per 300 anni non c'erano né cupole, né cupoloni, né niente. Erano le chiese nelle case. Un gruppo e ciao.
Sì.
Come hai detto, è importante andare alle scritture, perché se le scritture enumerano i nomi dei figli di Maria, è chiaro che ha avuto altri figli.
Sì, non fatevi infinocchiare da queste dottrine, tanto rispetto, e i fratelli cattolici o protestanti che siano, per me sono uguali, e che ci credano, cioè loro lo fanno in buona fede. Perché se tu un bambino cresce in una famiglia di testimoni di Geova, probabilmente sarai testimone di Geova. Mm-hmm. Se un bambino cresce in una famiglia islamica, probabilmente di solito il 90% sarà islamico. Sarà indù. Ed è così, perché il cervello è come un broccolo, cioè dipende se lo fai a bagnomaria, se lo fai al vapore, se lo fai fritto. Il cervello, quello che gli metti dentro, viene fuori. poi intervengono gli evangelizzatori, gli testimoni, per questo bisogna andare a evangelizzare, per sbroccolare gli imbroccoliti nelle diverse religioni, va bene? Ecco. Amen. Gesù aveva fratelli carnali, e come? Fratelli che all'inizio erano delle caprette, tra l'altro. Vai Giovanni 7, vediamo quanto capre erano.
Giovanni 7?
Giovanni 7, 5.
Giovanni 7, 5. Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Quindi i fratelli di Gesù non credevano in lui. No? E questo era un po' simbolizzato, una specie di profezia, quella tra Giuseppe e i suoi fratelli che lo hanno venduto schiavo in Egitto. Era simbolo di Gesù, Giuseppe, e i fratelli erano i fratelli di Gesù. Era il simbolo di quello. Insomma, questa apparizione che pretendono di chiamare Gesù mio figlio non è scritturale. E allora andiamo avanti, fratelli, andiamo avanti a guardare Gesù.
Con la parola.
Così come Giacomo non chiamava Gesù mio fratello, e così neanche la Maria, la vera Maria, non quella falsa, la vera Maria non chiamava Gesù mio figlio, mai da nessuna parte, perché lo Spirito Santo non gliel'ha permesso per non far confusione.
Sì.
È solo adesso che ci sono queste apparizioni che non fanno altro che ripetere mio figlio, mio figlio, mio figlio, mio figlio, ma non è tuo figlio, tu sei una falsa Maria, sei solo un'apparizione falsa, che neanche la vera Maria chiamava Gesù mio figlio. Sicuramente dalla risurrezione in poi non l'ha più chiamato. Non c'è registrato neanche prima, suppongo che lo chiamava.
Sì, prima dai 30 però anni.
Vediamo che in tutto il Nuovo Testamento non viene mai riferito che lei non dice mai mio figlio. È solamente in questa apparizione che, perché così io sono la madre di Dio. No, tu sei una falsa apparizione, non sei la vera Maria. La vera Maria è nella Bibbia. Tutto quello che queste apparizioni fanno sono una contraddizione dopo l'altra. Va bene?
Sì.
Il figlio di Maria, come dicevo, è morto. Quello che è risorto è solo e solo Dio, figlio di Dio, di Dio. Quindi non è figlio della Maria di Nazareth, non è, questo è il secondo cugino di Giovanni Battista, non è nipote di Zaccaria, non è fratello carnale di Giacomo, sono tutte bugie di queste apparizioni false, che chiamando Gesù mio figlio cercano di presentarsi come madre di Dio. È una blasfemia, un'abominazione. Dio non ha madre, Dio non c'ha cugini, non c'ha zii, e quindi andare in giro a chiamare Maria madre di Dio è una cosa che viene usata solo fuori dalla Bibbia, in nessuna parte della Bibbia questo viene detto. Perché? Perché è una bugia. Scusa, se te ti presenti a madre di Dio, caspiterina, permettimi, dammi l'onore di inginocchiarmi.
Sì, sì, di venerarti.
Posso baciare il terreno dove cammini.
Sì, vero.
Mica questi si presentano a madre di Dio senza motivo. E purtroppo c'è qualcuno che ci crede. Va bene? E allora, guarda, se tu vai a Luca 1, c'è una bella scrittura, chi è che c'ha Luca capitolo 1?
Sì.
Ecco, vai 46-47.
Luca 1:46. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Luca 1:46-47.
Quindi Maria qua dice, la vera Maria, dice, lo spirito mio esulta in Dio mio
Salvatore.
Maria ha bisogno di un Salvatore, perché? Perché è una peccatrice come tutti i santi. In Romani capitolo 7 Paolo dice: io sono peccatore, schiavo del peccato.
Paolo, sì.
E Paolo non era un apostolo indifferente, era tra i più grandi,
sì,
al massimo livello. Dice: io sono schiavo del peccato. E adesso invece salta fuori questa storia che dicono che questa è immacolata, senza peccato. Dove è scritto? Nessuna parte. Dove è scritto? Sì. La Bibbia, metro di misura, dice: il mio cuore esulta in Dio mio Salvatore. E che è assunta in cielo? Dove è scritto assunta in cielo? Mm-hmm. E questa qui è una storia che hanno inventato. Ma insomma, sta Bibbia non conta più niente.
Sicuramente
insomma
è nel cielo, sicuramente.
Ma io voglio rimanere tranquillo, ma sta Bibbia non potete ridurla a un libro del telefono, a un libro dottrinale che ogni mese si fa un concilio, ci si riunisce e cambiamo tutto. La Bibbia non si può cambiare, lo vogliamo capire. Insomma, Giuseppe, ti vuoi calmare o no, per cortesia? Uè, insomma, no, ho promesso di essere molto tranquillo, va bene? E allora Maria, a differenza della falsa apparizione, aveva capito che lei non era da essere adorata, ma era semplicemente come tutti gli altri santi. Guarda, se vai a Atti 1, dice una bella scrittura,
okay.
Atti 1, verso 14, lì vediamo in che modo nella Bibbia veneravano Maria.
Atti 1, 14. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
Capito?
Atti 1, 14, così chiaro.
È così
dice
chiaro.
Maria, madre di Gesù,
sì.
E i fratelli.
E i fratelli di lui.
Sì, è tutto spiegato qui, non la madre di Dio, è la madre di Gesù, e Gesù aveva fratelli.
Esatto.
Atti 1, 14, wow.
Non è che dice Maria, la Immacolata, celibe, senza fratelli. È tutto il contrario di quello che ci stanno raccontando.
Sì.
Quindi i fratelli di lui, non fratelli di tutti in generale. Per favore togliamoci i paraocchi religiosi e cerchiamo di leggere la Bibbia. Se no non capiremo mai la Bibbia, se bianco vuol dire nero. Insomma, in tutta la Bibbia la mancanza dei figli era considerata una maledizione. L'abbondanza dei figli era una benedizione. Salmo 127, i figli sono un dono di Dio. Salmo 128, tua moglie sarà una vigna fruttifera. Non so se devo dilungarmi. Guarda, Luca 1,38 dice, Maria dice, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua volontà. Luca 1,38, io sono la serva del Signore, mm-hmm. Non la regina del Signore,
sì,
non
sì,
la
sì,
madre
sì.
di Dio,
sì, sì,
sono
sì,
la
sì.
serva del Signore.
Amen.
Quindi Maria aveva capito il messaggio di Gesù,
sì.
che dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. L'aveva capito perfettamente. Allora questa dottrina della perenne verginità di Maria non è scritturale, c'aveva figli. Cosa c'è di... Ma perché non doveva avere figli? Ma quello è peccato. È peccato? E chi lo dice? È solo il diavolo che ha dei figli. Mm-hmm. E allora, guarda, questa dottrina della... diciamo sin dall'inizio ha causato perversioni nei poveri preti, il fatto che deve essere celibe, non puoi sposarti perché il sesso è peccato e allora non puoi sposarti, e questo ha causato perversioni nei preti, pedofilia, adulteri, fornicazione. Queste chiese hanno perso tra i loro migliori e sinceri preti che amano il Signore e che lo vogliono glorificare e servire anche nel matrimonio. Ora, se uno sceglie di essere celibe come San Paolo, benissimo, lui vuole essere celibe, fantastico. È chiamato da Dio, dotato. Andiamo, guarda Geremia 16, che c'è una scrittura riguardo.
Sì.
Quindi, se tu sei chiamato e dotato da Dio in modo sovrannaturale, devi rimanere celibe, ma è una scelta. Vediamo l'esempio di Geremia, per esempio, 16, 1 e 2.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Non prendere moglie e non avere figli né figlie in questo luogo. Geremia 16, 1 e 2.
Va bene. E allora...
Da Geremia Gesù dice, Dio dice in modo specifico, non sposarti.
Sì, a Geremia gli ha detto non sposarti. Perché? Perché era comandato di sposarti. Di sposarsi.
Ah.
Guarda, Genesi 1,28 dice siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Genesi 1,28.
Uh-huh.
È un comandamento sposarsi, un comandamento. Dio dovette comandare Geremia di non sposarsi, perché era normalissimo.
Era normale,
non c'era un sacerdote che non era sposato.
Uh-huh.
Perché? Perché se no diventi... Cade in fornicazione, come dice Paolo in 1 Corinzi 7, per evitare la fornicazione ogni uomo abbia la sua moglie, ogni moglie il suo marito. Per questo che ci sono chiese piene di pedofilia, di adulteri, di fornicazione. Perché se tu vuoi sposarti non puoi fare il prete, ma come? C'hai i preti che sono pedofili, che li hai perdonati e sono ancora lì a fare, continuano ancora a fare i pedofili. In troppi casi, e lui può essere perdonato in pedofilia, ma non può essere virgolette, perdonato che si è sposato. Tutto il contrario.
Sì, sì, sì.
Il diavolo si è intrufolato in certe chiese e ha cambiato le tenebre in luce e la luce in tenebre. Insomma, amati preti cattolici, Gesù vi ama. Se permettete, questo è il mio umile suggerimento, umile, umile, lasciate perdere le dottrine non scritturali e stortate. Amati preti, fratelli preti, siate benedetti nella vostra chiamata matrimoniale, perché siete amati fratelli, lasciatele perdere. Cioè, proprio come le scritture non solo permettono, ma anzi comandano di sposarsi, vedi Genesi 1,28. Genesi 1,28 dice di sposarsi. Quindi, cari preti, se la vostra religione è dottrinalmente talmente fuori binario scritturale su questo, ricordiamoci. Ricordiamo che Gesù ci accoglie, ci benedice, anche di più se ci sposiamo. Perché il matrimonio, Ebrei 13 per cortesia,
sì.
Il matrimonio è sacro. Verso 4.
Ebrei 13, 4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Ebrei 13, 4.
Primo Timoteo 4 per cortesia. Quindi hai letto il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Però invece queste religioni lo disonorano. Tu sei sposato, non sei abbastanza degno di essere prete. A parte il fatto che questa è un'altra abominazione, che preti siamo tutti. Chi ti ha detto a te che tu devi nominare i preti? Li ha già nominati Dio. Primo Pietro 2,9, voi siete una generazione di santi, voi siete un sacerdozio regale di Dio. Siamo tutti sacerdoti, non ci serve il permesso di qualche signore infallibile. Insomma, certe chiese sono così fuori binario che a malapena si riconoscono come chiese. Parlo della gerarchia, non parlo delle pecorelle poveracce sedute lì che non conoscono la Bibbia, non possono fiatare. Se fiatano, la tua anima può andare all'inferno. E entri in purgatorio e chissà che magari non esci più. E dove è scritta nella Bibbia questa storia? Non ci sono. Guarda, non solo il matrimonio è benedetto, ma il primo Timoteo, ce l'hai,
sì.
4:1-3, dice che è una dottrina di demoni proibirlo.
Proibirlo. Primo Timoteo 4:1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Verso 3.
Essi vieteranno il matrimonio.
Vieteranno il matrimonio.
Primo Timoteo 4:1-3.
Dottrine di demoni.
Wow.
Ti rendi conto a che livello il diavolo si è infiltrato qua?
Sì.
E piange il cuore e poi le pecorelle ci credono a queste cose. E tu le addestri da bambini ad essere islamici, cosa saranno? Testimoni di Geova cosa saranno? Mm-hmm. Indù cosa saranno? Da bambini gli insegni queste storie e ci credono. Crescono e sono così. Per questo che il cristianesimo è diviso in zucche quadrate, cattoliche, protestanti, eccetera. Dipende che tipo di indottrinamento gli ha messo dentro.
Infatti alcuni vietano il matrimonio, altri lo obbligano, come per esempio gli ortodossi. Prima di darti una parrocchia per diventare prete,
devi sposarti.
Non esistono preti non sposati nell'ortodossismo. È obbligatorio sposarti prima.
E tu, Gloria,
sì.
Tu non eri ortodossa tu?
Sì, sì.
Prima di diventare cristiana, basta.
Amen. Sì,
insomma,
era.
Quasi tutte le denominazioni religiose sono errate in qualcosa, a cominciare da me. Dio mi aiuti, nessuno di noi è un'eccezione. Però se le scritture mostrano che abbiamo torto, dobbiamo umiliarci, ricevere, cambiare. Altrimenti la barca della Chiesa, qualunque Chiesa sia, comincerà a imbarcare acqua e persino a finire come un Titanic. Amen. E sono tante le barchette religiose oggi che imbarcano acqua. L'acqua dell'apostasia. Quindi Dio non voglia che induriamo il cuore fino a che potrebbe essere troppo tardi. Come certe chiese che si stanno talmente politicizzando e pervertendo e seguendo la moda, la corrente del mondo, i costumi sessuali del mondo, le fanno entrare adesso nelle chiese, li sposano. E molte chiese sono finite così, cattoliche e protestanti, cioè in diverse misure, non è? Va bene. Quindi non assomigliano più neanche a chiese, tranne che hanno delle cerimonie, ritualismi anche quelli morti. Va bene, grazie a Dio che il sale c'è dappertutto, un po' qui, un po' là. Oggi il sale però ha paura di parlare, che ha paura di essere cacciato fuori. Io grazie a Dio ho superato questo tabù, non mi interessa chi mi caccia, mi preoccupo che non mi cacci Dio.
Amen.
Guardi, Matteo 15 e Proverbi 29, concludo con due passaggi, posso?
Sì.
E concludo. Quindi Gesù ha detto di certa religione, Matteo 15, 6 e 14, avete annullato, voi avete annullato.
Matteo 15, 6 a 14, così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione.
Capito? Il diavolo non può annullare la parola di Dio, però le religioni sì, perché si fingono di Dio, si fingono, appaiono come un grande santo. Attenzione all'inganno, Ipocriti.
Verso 7. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini.
Il suono familiare? Cos'è che stanno insegnando questi qua?
Precetti d'uomini.
Precetti di uomini.
Sì.
È più chiaro di così? Rileggi verso 8.
Questo popolo mi onora con le loro labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini.
Cosa fece i discepoli? Verso 12.
Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati?
Infatti oggi molti religiosi, ascoltandoci, rimarranno scandalizzati. Come? Ah, ho capito, tu sei un protestante. No, non sono neanche quello. Cosa sono? Niente. Posso essere uno che ama Gesù, uno che lo segue, uno che c'è Gesù nel cuore e che non vedo l'ora di darlo a tutti quanti. Che mi interessa delle religioni. Quando io sarò in cielo, le religioni saranno tutte morte qui, tutte distrutte. Le religioni, con i loro palazzi, le loro croci di marmo, eccetera, eccetera. Avanti.
13. Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata.
E queste religioni saranno sradicate nella misura che camminano nella bugia, nei precetti d'uomini. Preghiamo che almeno tanti di loro abbiano Gesù nel cuore, non qualche santo. Perché davanti a Dio non ci sono santi che tengano. Avanti.
14. Lasciateli, sono ciechi guida di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, 6 a 14.
Attenzione, attenzione. Dice: la strada è diritta e stretta. In italiano dice, come che dice, stretta e angusta. In inglese dice diritta e stretta, dice in inglese. E ci sono due fossati, una a destra e una a sinistra. Attenzione a non cadere nella fossa. Camminare con circospezione, in preghiera, nel nome di Gesù. Proverbi 29, 1, va bene?
Sì.
Questo per... può parlare di noi, se uno ci dà le scritture, noi non ci interessa niente. Non le studiamo neanche le scritture che ci danno. Se siamo così, allora questa è la scrittura per noi.
Proverbi 29, 1. L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29, 1.
E questa sarà la fine delle religioni che, invece di seguire la Bibbia, Gesù, il Vangelo, seguono i loro capi ciechi, accecati dalla religione. Vuol dire che in queste chiese non c'è nessuno che sia sincero? No. ce ne sono a bizzeffe. Preti sinceri, preti che magari vorrebbero sposarsi, però per compiacere una dottrina che secondo loro è la verità, non si sposano e rimangono, e magari non sono chiamati per niente. O magari erano disposti a essere eunuchi, a essere celibi da giovani, poi arrivano a 30 anni, 40 anni, 50 anni e dicono, ah, insomma, io mi vorrei sposare. E no, e loro non può essere sacerdote. Arriva un grassone con la croce attaccata qui, uno di 70-80 anni, magari un pedofilo, che dice, no, questo cosa c'entra? La santità è santità. Che bugie del diavolo. Come dire che uno sposato non è santo. Abramo sposato non era santo. E Isacco, e Giacobbe, e Davide, e tutti gli altri, e Samuele, e a cominciare da Adamo. Ma questa dottrina satanica da dove è spuntata fuori? Che non puoi sposarti. In Timoteo abbiamo letto, primo Timoteo, una dottrina di demoni. Primo Timoteo 3, credo. Dottrina di demoni. Fratelli, seguite il Vangelo. Non vi sto dicendo di diventare testimoni di Geo, protestanti o, non so, ortodossi. No, non vi sto dicendo, non mi interessa, non vi sto proponendo di cambiare battesimo, non mi interessa il battesimo nell'acqua.
Amen.
Solo quello nello Spirito Santo mi interessa. Amen. Sto dicendo, diamo il cuore a Gesù, voglio pregare una preghiera. Signore Gesù, e voglio concludere con una preghiera. Signore Gesù, prego per tutti i preti, Signore, che li hanno convinti erroneamente che il matrimonio è peccato. Io ne conosco tanti di preti, Signore, così che sono sinceri, sono dolci. Signore, sinceramente ti amano. Però, Signore, aiutali, Signore Gesù, a capire che devono seguire le Scritture, lo Spirito Santo, la Bibbia e non le false dottrine. Signore, grazie, Signore, per i preti e sinceri, le pecorelle sincere. Grazie a quelli che ti amano, Signore. Signore Gesù, grazie per quelli che sinceramente, Signore, sbagliano, però sinceramente. So che avrai misericordia su di loro perché sono ingannati, ma sinceramente però ingannati. Signore, quando un giorno, Signore, si renderanno conto che l'unica cosa che conta è Cristo, è la parola, che l'unica cosa eterna è il Vangelo, che da 2000 anni non si può migliorare una parola, è troppo perfetto, ma le loro riunioni religiose, concili, eccetera, devono sempre essere buttati giù e rifatti, Signore, perché sono precetti di uomini, Signore. Ci sono tante cose belle, tante cose giuste, ma non sono mai come il Vangelo. Ti ringrazio che hai aiutato la nostra piccola missione, Signore, a buttare via ogni libro dottrinale che neanche avevamo, però li abbiamo conosciuti, i libri dottrinali di altri gruppi, abbiamo buttato via tutto, Signore. E abbiamo solo chiesto allo Spirito Santo di aiutarci a capire il Vangelo.
Grazie, Gesù.
Ed è quello il nostro libro dottrinale.
Grazie,
Signore.
Gesù. Amen. Grazie, Gesù.
E se qualcosa non dovessimo capire nella profezia o nella Bibbia, Signore, aspettiamo che tu ce lo mostri, che tu ci guidi, che tu ci aiuti, che tu ci illumini. Signore, ti benediciamo e ti ringraziamo. Benedici, Signore, questi preti che soffrono. Signore, ci sono associazioni di centinaia di migliaia di preti che sono usciti, Signore, più di 100.000 ho sentito, che sono usciti perché volevano sposarsi, non volevano condurre una vita maledettamente ipocrita, di fornicazione, di adulterio o di pedofilia, volevano sposarsi onestamente.
Amen.
Ma queste dottrine mostruose e sataniche, infatti dottrine di demoni, gli hanno detto no. Signore Gesù,
grazie, Signore.
Librici dal farisaismo, Signore. Tu che hai scritto, hai dato quel messaggio a Matteo 23 contro i farisei, Signore, librici dai farisei moderni. Benedici le tue pecorelle in ogni chiesa, Signore.
Amen.
Proteggili, Signore, dalle bugie. Aiutali, Signore, ad andare al Vangelo, andare alla parola e non seguire la parola degli uomini. Come dice Geremia 17,5, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Verso 7, benedetto l'uomo che confida in Dio.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie Signore, amen. E ti leggo in chiusura un messaggio arrivato da Elisabetta, adesso alla fine del tuo insegnamento. Dice Elisabetta: caro Giuseppe, grazie. Lo Spirito Santo ti usa in modo meraviglioso, grazie. Registrerò questa parte del messaggio dedicata alle apparizioni e alla Madonna e la manderò a una mia amica che crede in queste cose e le posta sempre. Non sapevo, le posta sempre.
Sui social.
Le posta.
Mm-hmm.
Non sapevo come spiegare perché non vuole sentire il tuo meraviglioso dono che Dio ti ha dato di spiegare così bene e con intelligenza e amore la parola di Dio è una benedizione per noi e ci dà modo di evangelizzare meglio. Grazie, grazie. Che Dio continui a benedirvi grandemente. Elisabetta.
Grazie Elisabetta. È solo Gesù. È solo l'unzione che il Signore ci dà. Ognuno ha la sua e tu sicuramente hai la tua, Elisabetta.
Amen.
Va bene, uno è la mano, l'altro è il braccio. Nessuno deve dire, siccome sono la mano, io sono Giuseppe, sono la mano, e sono meglio di te, che sei il braccio. No, no, no.
No, abbiamo bisogno uni degli altri.
Se ragioniamo così, la nostra carriera, il cammino con Gesù, il nostro correre con Gesù è diventato un strisciare per terra, infatti nel fango. Angela, nel nome di Gesù Cristo, amen. Grazie Dora e Angela per il vostro meraviglioso aiuto. Siete stati di un'assistenza fenomenale e qui senza di voi non possiamo andare avanti così speditamente. Così. Grazie.
Grazie Gesù,
vi benedica,
solo Gesù.
Sorella. Sorelle, siete meravigliose, grazie.
Ascoltiamo il canto di Zigani, Io voglio una chiesa. E poi ascolteremo alcune belle testimonianze di guarigione.
E chiedo ai fratelli, possono scrivermi e darci altri commenti che sono benvenuti.
Sì, scrivete, fateci sapere cosa pensate di questo messaggio. Zigani, Io voglio una chiesa.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. E tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare.